Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
Dopo 3 giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano stupiti, erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angustiati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è il frutto della mente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è il frutto della mente. Alleluia, alleluia.
Amen.
Una breve riflessione, anche se siamo un po' di fretta, perché ho saputo che entro un certo orario l'autista deve consegnare il pullman. Ovviamente non possiamo non celebrare la messa con devozione, con calma, e non possiamo nemmeno non andare da Rosa Mistica. Siamo venuti qui apposta e ci siamo preparati con la Santa Messa, ad andare nel luogo dove Rosa Mistica è apparsa, e non solo, dove ha posato i suoi piedi. È un luogo dove la Vergine Maria vuole raccogliere i suoi figli. Tanti figli che ancora non hanno accolto la sua venuta, tanti figli che ancora non hanno dato importanza alla sua venuta e alle sue parole, al suo messaggio. La Madonna qui a Montichiari ha detto una cosa importante: sono apparsa a Fatima per la conversione dei peccatori, sono apparsa a Ghiaia di Bonate per la famiglia, sono apparsa a Montichiari per la Chiesa. Ecco, la Chiesa è tutto il popolo di Dio. Quindi qui a Montichiari la Madonna che cosa ha fatto? Ha messo insieme tutto quello che ha fatto in tutte le altre apparizioni. Certo, specificatamente è apparsa qui per le anime consacrate, ma non solo per le anime consacrate. Le anime consacrate chi sono? È vero, sono i sacerdoti, sono i religiosi, le religiose, ma tutti i battezzati sono consacrati con il battesimo. Certo, il suo messaggio qui era riferito proprio ai sacerdoti soprattutto, ma non solo. La Madonna ha chiesto proprio qui di voler essere presente in tutte le famiglie. Infatti la statua di Rosa Mistica non è una statua qualunque che raffigura un'apparizione, l'ha voluta proprio lei. È proprio lei che ha voluto che fossero fatte le sue immagini, perché fossero venerate nelle famiglie e negli istituti religiosi. E la Madonna ha promesso di portare tante benedizioni. Di questo ne abbiamo parlato quando questa mattina eravamo sul pullman, ma è bene ricordarlo anche perché c'erano persone che non erano presenti sul pullman, non tanti, ma alcuni non erano presenti. Questa messa che stiamo celebrando è una messa in onore del cuore immacolato di Maria, perché la Madonna, quando è apparsa nel Duomo di Montichiari, aveva il cuore, mostrava il suo cuore sul petto, perché in quel cuore lei richiama tutti i suoi figli. Ecco, allora noi, cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati a camminare insieme a Maria, la nostra madre, perché in lei Dio ha fatto grandi cose e attraverso di lei Dio farà grandi cose in noi. La Madonna di che cosa ci è di grande esempio nella sua vita? Il totale abbandono alla volontà del Padre. Delle volte è difficile nella vita abbandonarsi, è tanto difficile, soprattutto quando certe situazioni si presentano davanti e noi dobbiamo affrontarle e noi dobbiamo risolverle, è difficile. Ma l'abbandono è una grazia, così come il perdono. Ci sono tante cose che il Signore ci chiede che non siamo noi a doverle fare, ma siamo soltanto noi che possiamo permettere al Signore di farle nella nostra vita, di compierle nella nostra vita. Quando Maria e Giuseppe si preoccupavano di Gesù perché non lo trovavano per 3 giorni, non sapevano dove era finito, all'inizio pensavano che fosse con parenti, con amici, e poi si sono accorti che Gesù non era tornato indietro di loro. Loro lo vanno a cercare e Gesù gli risponde: perché vi affannavate? Non sapete che devo preoccuparmi delle cose del Padre mio? E noi abbiamo questi due esempi. Abbiamo Maria, la nostra madre, e Gesù, nostro Dio e Signore, che ci danno l'esempio di quanto sia importante compiere la volontà di Dio e vivere per compiere la volontà di Dio al di sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni problema, al di sopra di ogni difficoltà, al di sopra di ogni opinione altrui. Non è importante quello che pensano gli altri. Purtroppo noi abbiamo paura, abbiamo veramente paura di cosa pensano gli altri, abbiamo paura del giudizio degli altri, ma ci dimentichiamo che l'unico vero giudice è il Signore. Grande nell'amore, ricco di misericordia, ma è l'unico vero giudice. L'unico vero giudice. Gli altri giudizi passano, come passa la vita terrena, con i suoi problemi, con le sue difficoltà, ma il giudizio di Dio rimane lì ad aspettarci. E allora, affinché il giudizio di Dio per noi sia un giudizio in cui il Signore ci dice: venite benedetti dal Padre mio, è la condizione, l'unica condizione perché il giudizio di Dio per noi sia questo, è vivere per fare la volontà del Padre, occuparci delle cose di Dio e preoccuparci meno delle cose del mondo. Questo non è un ragionamento che riguarda solo i sacerdoti, i vescovi, le monache, i monaci, i frati, no, questo è un ragionamento che dobbiamo fare tutti se vogliamo essere cristiani, perché ognuno di noi, in quanto battezzati, in quanto battezzato o battezzata, siamo chiamati proprio a questo, a fare la volontà di Dio. Ci sono grandi santi che non erano sacerdoti, non erano suore, e tanti suore e tanti sacerdoti che non sono santi quanto lo sono quelle persone. Una grande donna santa, io ne sono convinto pienamente, è stata proprio la veggente di Fontanelle, di Montichiari, anzi, per essere più specifico, di Montichiari, perché le apparizioni a Fontanelle sono avvenute successivamente. L'esperienza mistica di Pierina Gilli, come abbiamo detto, è iniziata nell'ospedale, quando era gravemente malata, e gli è apparsa Santa Maria Crocifissa di Rosa, con un unguento. E lei aveva un grave problema allo stomaco. Santa Maria Crocifissa di Rosa, che all'epoca era beata, gli unge con questo unguento che aveva nelle mani, l'addome guarisce. Ecco, l'unguento, l'olio, noi abbiamo cantato all'inizio della messa: manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Ecco, noi vediamo tante volte l'olio, lo vediamo quando c'è un battesimo, lo vediamo quando c'è una cresima, lo usiamo se lo abbiamo a casa, la nostra comunità ha l'abitudine di usare i sacramentali, quindi anche l'olio benedetto. Ma cos'è quest'olio? Ha tanti significati, tanti significati. È l'unzione dello spirito, ma non solo, è anche l'olio che alimenta la lampada della fede, E allora, cari fratelli e care sorelle, l'unguento che ci guarisce soprattutto spiritualmente, che cos'è la guarigione spirituale della quale abbiamo bisogno? Cambiare interiormente, vedere la vita in un altro modo, essere capaci di lasciar fare le cose a Dio, preoccupandoci noi di fare la nostra parte in quello che riguarda il nostro impegno nell'incrementare il regno di Dio. Tutto il resto lo fa il Signore, questo è sicuro. Avere fede vuol dire credere in questo, anche. Vuol dire credere che Dio si prende cura di noi, di ogni cosa. Noi dobbiamo fare quello che Lui ci chiede. Quello che nella nostra vita non va può essere o a causa nostra o per altre cause. Ma Dio è onnipotente. I nostri problemi non sono onnipotenti. Le nostre difficoltà non sono onnipotenti. Solo Dio è onnipotente. Allora mettiamo tutto davanti all'onnipotenza del Signore. Noi sappiamo che in Gesù, che ci ha insegnato che il Padre è pieno di misericordia e di amore, ma sappiamo anche che Gesù non ha abolito la legge di Mosè, non ha abolito l'Antico Testamento, anzi l'ha portata a compimento, sappiamo che il nostro Dio è tremendo in battaglia. Quindi tutte le battaglie della vita, mettiamole davanti alla sua onnipotenza. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, canta la Vergine Maria nel Magnificat. E l'abbiamo pregato insieme nel Salmo. Abbiamo pregato proprio il Magnificat. In realtà non era il salmo responsoriale liturgicamente, ma in realtà il Vangelo di Luca. Abbiamo pregato insieme il Magnificat, ripetendo con Maria: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Come ha potuto l'Onnipotente fare grandi cose in lei? Perché lei ha fatto la sua volontà. Fare la volontà di Dio significa vedere l'Onnipotenza di Dio agire nella nostra vita, nella nostra esistenza. Ricordiamoci che dobbiamo proprio cambiare dentro. Interiormente, non sono le abitudini così di come solo si parla, di come solo, quello è importante, la testimonianza è importante anche nelle azioni, ma non devono essere azioni formali, devono essere azioni che dimostrano il cambiamento interiore, non solo formali, sennò quella è religiosità, non è fede. Noi non siamo chiamati a essere delle persone religiose, siamo chiamati a essere cristiani, a essere uomini e donne di Dio, uomini e donne di fede, unti dallo Spirito. Quindi lo Spirito Santo alimenta la lampada della nostra fede e noi siamo in uno stato di abbandono, come Maria. Ci preoccupiamo come Maria e come Gesù di fare la volontà del Padre, il resto non ci interessa, perché il resto ci pensa Lui. I nostri problemi davanti alla sua onnipotenza. Siamo in un pellegrinaggio, sicuramente tutti avremo delle grazie da chiedere al Signore. Bisogna sapere aspettare. Il popolo di Israele ha aspettato per tanto tempo la venuta del Messia, non è arrivato dopo 2 giorni che è arrivato Mosè. Non è arrivato neanche dopo un po' di tempo che c'era Elia, che c'era Eliseo, no, ha dovuto aspettare. I tempi di Dio non sono i nostri, la nostra pazienza viene premiata, come è stata premiata la pazienza di Giobbe. Bisogna avere pazienza e chiedere allo Spirito Santo di farci capire cosa non dobbiamo fare, cosa dobbiamo smettere di fare che impedisce la realizzazione dei progetti di Dio, perché delle volte siamo noi che impediamo la realizzazione dei progetti di Dio. Signore, cosa non devo fare? Invece di chiedere, Signore, aiutami in questo, piangere a destra, piangere a sinistra, no, Signore, cosa sto facendo che non devo fare che impedisce la realizzazione della Tua volontà? Perché se le cose nella nostra vita non vanno bene, non è il Signore che ci castiga, non è il Signore che si è dimenticato di noi. Siamo noi che stiamo camminando su un'altra strada, che non è la sua, ci stiamo illudendo di seguire il Signore. Ma quando le cose non vanno è perché o dobbiamo fortificarci, o c'è qualcosa in noi che deve cambiare, o stiamo facendo qualcosa che non è secondo la volontà di Dio. O dobbiamo accettare quello che stiamo vivendo perché è volontà di Dio che sia così, per un suo disegno misterioso. Ricordiamoci sempre, non dimentichiamolo mai, che il male non è mai fine a se stesso. Se Dio lo permette, dietro quel male si nasconde qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso. Quando il nemico ci attacca, perché il Signore glielo permette, vuol dire che i disegni di Dio sono così grandi che noi non possiamo neanche immaginare quanto siano grandi. Non sappiamo perché c'è un attacco, se il nemico si muove c'è un motivo. C'è un disegno che vorrebbe distruggere. E stiamo attenti perché gli unici in realtà che possono distruggerlo siamo solo noi. Il nemico non può distruggere niente. Però noi possiamo ritardarli e addirittura distruggerli, ma il nemico non può distruggere i progetti di Dio. Il maligno non può distruggere la nostra vita, solo noi possiamo distruggere la nostra vita, acconsentendo, lasciando il maligno agire. Quando il maligno trova in noi lo scoraggiamento, quando il maligno trova in noi un consenso anche minimo, ecco che in realtà è il nostro consenso, è la nostra superbia, è il nostro non cercare la volontà di Dio che può permettere al maligno di distruggerci. Ma se noi guardiamo verso il Signore e decidiamo con il cuore di seguire il Signore, allora il maligno non può niente, può solo ostacolarci, può solo attaccarci, ma quando ci attacca fortemente vuol dire che il Signore ha grandi progetti e che noi stiamo predisponendoci, magari un po' zoppicando di qua, zoppicando di là, ci stiamo predisponendo perché questi disegni di Dio si realizzino. Quindi stiamo con il cuore, con la mente rivolti verso Dio, come ha fatto Maria. Se vogliamo essere, vivere questa consacrazione, noi siamo tutti consacrati al cuore immacolato di Maria. In questa Santa Messa rinnoviamo questa consacrazione alla Madonna. Ma se vogliamo vivere da consacrati alla Madonna, se vogliamo essere veri figli di Dio, veri figli di Maria, dobbiamo avere il cuore e la mente rivolti verso Dio. Sempre, ogni giorno. Perché essere consacrati alla Madonna vuol dire avere con Dio un rapporto come l'ha avuto lei, di abbandono, di amore. Un rapporto di veri figli. Perché Maria è la madre di Dio, ma anche la figlia prediletta del Padre, è anche la sposa dello Spirito Santo. Quindi figlia prediletta del Padre. Questa predilezione di Dio, che è vero, Dio l'aveva nella sua volontà questa predilezione, ma lei ha permesso di realizzarla. Allora permettiamo a Dio di realizzare nella nostra vita le grandi cose che ha in riservo per noi. Preoccupiamoci, come Gesù nel Tempio, di fare la volontà di Dio. Non preoccupiamoci degli altri, pensiamo, se Gesù non si preoccupava di quello che era lo stato in cui si trovavano Maria e Giuseppe, perché non capivano cosa Gesù stava facendo, anche se Maria non è che non capiva, perché il Vangelo ci dice che Maria osservava tutte queste cose nel suo cuore, quindi non è che non capiva, magari inizialmente doveva un attimino osservare per capire, perché Maria era anche umile, era semplice, non si è mai presentata come una sapientona, anche se piena di Spirito Santo, piena di grazia, sicuramente ne avrà avuta sapienza da vendere, però sempre umile, sempre attenta, guardava, osservava e poi osservava tutto nel suo cuore. Quando vedeva che la volontà di Dio si stava compiendo, conservava tutto questo come un qualcosa di prezioso nel suo cuore. Non andava in giro a dire, oh guardate cosa sta facendo il Signore per il suo popolo, io sono la madre del Messia. No, se ne guardava bene, stava in silenzio. Stava in silenzio sempre. Non vuol dire che Maria non parlava. Maria parlava. Maria faceva tutto quello che fa una donna, una mamma, una moglie, come era sposa di Giuseppe. Però Maria era sempre attenta alla volontà di Dio. Sempre, costantemente attenta alla volontà di Dio. Però non dimentichiamoci che noi siamo cristiani, il nostro Dio è vero uomo, è vero Dio. Quindi non perdiamo di vista anche l'umanità di Cristo, perché è importante, perché quell'umanità ha santificato la nostra umanità. Dio, facendosi uomo, ha santificato la nostra umanità. Allora cambiare, dobbiamo cambiare, è molto difficile. Ci vorrebbe una catechesi che non finisce più, anche ben preparata per spiegare quali sono i punti nei quali dovremmo lavorare per questo nostro cambiamento. Questo nostro cambiamento sta proprio dentro di noi, nel modo di pensare, nel modo di guardare, nel modo di decidere, nel modo di agire. In tutto noi dobbiamo cambiare. Se non siamo ancora cambiati è perché non ci siamo impegnati veramente. Non ci siamo impegnati a lasciare il Signore operare nella nostra vita, preoccupandoci solo di fare le cose di Dio. E come dice Gesù, non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Occupiamoci delle cose del Padre nostro che è nei cieli, perché Gesù ci ha insegnato a chiamarlo Padre, ma non per caso. Ci ha insegnato a chiamarlo Padre, e tante volte lui lo chiama Padre. Quando risuscita Lazzaro, che cosa fa Gesù? Piange per Lazzaro, poi si ritira in preghiera e dice: Padre, ti ringrazio perché hai ascoltato la mia preghiera. E questo Padre di Gesù rivolto al Padre Celeste lo troviamo tante volte, lo troviamo anche sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E dice, come dobbiamo pregare, quando gli hanno chiesto a Gesù, come dobbiamo pregare? Padre nostro. Padre nostro. Quindi Gesù dice, con il Signore, con l'Eterno, con Dio l'Onnipotente abbiate lo stesso rapporto che abbiamo io e Lui. Dobbiamo diventare come Gesù. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci trasformi, ci trasfiguri nell'icona di Cristo, perché il Padre, quando guarda noi, ci possa riconoscere. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.